moves down into the left corner. Starting to find some cracks. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Buonasera a tutti i finalisti e benvenuti alla puntata numero 42 di Lakers Speaker Corner. Purtroppo ancora una volta i poteri forti ci remano contro. Volevamo fare una diretta anche per coinvolgervi un po' di più in maniera interattiva, ma per adesso dobbiamo rimandare. Gara 1 delle Finals che abbiamo visto ieri sera, con una vittoria onestamente esaltante dei Lakers, che quindi vanno avanti 1-0 contro i Miami Heat. Ne parleremo in questa puntata speciale del podcast, ma prima di tutto saluto i miei compagni di viaggio. Ciao Nello.
Ciao a tutti, specialmente a Filippo, che adesso lo salutiamo, no?
E ciao a Filippo, che è tornato tra di noi dopo gli insulti e le paginette che si è preso nella scorsa puntata.
Ciao a tutti, e in particolare a Doc Rivers.
Infatti sì, perché la scorsa puntata si è chiusa e 5 minuti dopo la chiusura della registrazione è stato annunciato l'esonero di Doc Rivers.
Adesso va nella squadra preferita di Filippo, no?
E 10 minuti dopo ha trovato il contratto con Philadelphia.
Esatto, esattamente.
Ma ha rubato pure il lavoro a quel vecchio di merda di D'Antoni.
No!
Per la gioia di Luca, per la gioia di Luca. Che...
il letter di Luca, ciao Luca.
Luca lo voleva vedere ai Sixers D'Antoni.
Secondo me Luca lo voleva vedere morto, però comunque.
Si sarebbe accontentato di vederlo ai Sixers, ma non sarà così. Vabbè, parliamo un po' di questa partita, di questa gara 1. Io sinceramente mi aspettavo una partita equilibrata e l'inizio sicuramente lasciava presagire ad uno scenario del genere. Anzi, direi che erano partiti male, quindi Miami Heat belli carichi, con Crowder e Butler che sembrava che non potessero sbagliare. Sono andati sotto addirittura di 13 punti a metà del primo quarto i Lakers. E poi, a sorpresa, Vogel ha scelto di continuare con le sue normali rotazioni, sostituendo LeBron, facendo entrare Rondo, Kuzma e tutti gli altri, e da lì in poi la partita è cambiata totalmente. Cosa è successo secondo voi dalla fine del primo quarto a tutto il resto della partita?
A mio modo di vedere, la cosa più importante, tra l'altro l'ha detto pure LeBron, è che noi siamo partiti un po' versione camomilla e loro sono partiti con l'intensità che li contraddistingue. L'avevamo detto, fisicamente loro sono forse la squadra più preparata dell'NBA, e all'inizio l'impatto è stato secondo me principalmente fisico, cioè non c'eravamo in termini di proprio di capacità di gestire i contatti, non siamo stati bravi a ruotare come dovevamo. Poi loro hanno quel ball movement che è abbastanza pericoloso per squadre come la nostra, che comunque danno tendenzialmente questa strutturazione più grossa, e quindi tendenzialmente potremmo anche risultare un pelo meno veloci. E all'inizio abbiamo sofferto, Crowder ci ha fatto canestro due volte da tre punti praticamente da solo, in cui una LeBron si è dimenticato di ruotare, un'altra ce lo siamo guardati. Quello che è cambiato,
abbiamo sofferto quella che al momento, o quantomeno nella serie contro i Celtics, è stata la loro arma migliore, cioè il pick and roll tra Dragic e Adebayo, con Howard che onestamente nei primi 3-4 minuti ci ha capito ben poco, con Bam che ha piazzato una serie di blocchi granitici che hanno creato spazio e vantaggio per Dragic, e lì ci hanno veramente fatto male. Poi forse, non so se è questa la chiave di lettura, quando siamo passati small con Davis da 5 abbiamo iniziato a difendere in maniera più dinamica, più veloce, e allora lì il loro attacco si è un po' ingolfato.
Sì, il loro pick and roll, come hai detto tu, non è stato più così efficace, e sinceramente l'ingresso di Kuzma e Rondo è stato molto efficace, invece al contrario, perché nonostante le infamate che abbiamo dato a Kuzma, c'è da dire che quando è entrato, in termini di mobilità, poi lascia perdere che non ha fatto niente di particolarmente esaltante, però in termini di mobilità è stato molto più presente di quello che era stato LeBron fino a quel momento. Poi lasciamo stare che dopo LeBron ha fatto pendolo e coperchi, però in quei primi 5 minuti abbiamo sofferto un po' quella sua voglia, mettiamola così, di aspettare la partita. Poi è cambiato pure che comunque poi è entrato Caruso, e quindi abbiamo avuto la difesa su pick and roll nella modalità migliore possibile, perché Caruso ha preso Dragic, Adebayo lo prendeva Davis, abbiamo fatto hard edge, abbiamo anche droppato in alcuni casi, poi abbiamo passato una zona. Diciamo che secondo me quello che è cambiato è che Vogel dopo i primi 5 minuti ha provato a mischiare un po' le carte anche in termini di difesa. Avremmo fatto forse 3 possessi di zona su alcuni pick and roll, abbiamo droppato, poi abbiamo costretto Adebayo a giocare con Davis vicino, ma non troppo vicino da poter mettere la palla a terra, ma allo stesso tempo non troppo lontano da permettergli di ribaltare il lato con facilità. Quindi ha dovuto giocare, poi questo è successo per tutta la partita, perché poi sia Vogel che Davis hanno capito che quella probabilmente era il distanziamento giusto, per dirla in termini attuali, da Adebayo, e quindi lui è diventato praticamente zero efficace, perché se c'è una roba su cui sicuramente non puoi avere paura di Adebayo è quel tiretto da 5 metri che si è preso più volte, che alla fine non mette, quindi bene così.
Sì, poi abbiamo fatto un parziale tra primo, secondo e terzo quarto, se possiamo chiamarlo parziale perché è abbastanza riduttivo, di 75-30. Cioè questo vuol dire proprio che c'è stato un massacro allo stato puro. A me ha davvero impressionato il dominio fisico della squadra. Cioè sembrava proprio che li stessimo prendendo a spallate e loro piano piano, ma neanche troppo piano, hanno dovuto cedere contro la maggiore stazza, la maggiore lunghezza sia dei nostri lunghi, ma anche di tutte le guardie. Poi ne parleremo meglio.
Però alla fine del secondo quarto gli Heat hanno tirato 35%, li abbiamo distrutti. Cioè, e tra l'altro hanno avuto anche più possessi di noi, questa è una roba strana. Cioè, nel senso, gli Heat hanno tirato 22 volte nel secondo quarto e noi abbiamo tirato 19. In più sui 19 canestri, sui 12 canestri del secondo quarto 10 sono stati assistiti. Cioè il secondo quarto dei Lakers è stata una roba, cioè, da leggenda. 34 fatti, solo 20 subiti, 10 canestri assistiti, 13 rimbalzi contro 5, cioè, abbiamo tirato l'85% da 3 punti. Cioè è stato un quarto che secondo me sarà irripetibile. Però
tempo l'abbiamo chiuso con 22 canestri segnati e su questi 22, 17 erano assistiti, che è una percentuale assurda, e abbiamo tirato con l'11 su 19 da 3, che tra l'altro è stato il record di franchigia per i Lakers. È chiaro, sì, che quando anche i role player tirano così bene da 3 diventano praticamente inarrestabili i Lakers.
No, secondo me anche una cosa importante che è successo tra primo e secondo quarto è che siamo riusciti ad aprire l'area. Cioè loro nel primo quarto hanno concesso solamente 3 tiri nella restricted area e nel secondo siamo andati, tipo, abbiamo fatto 8 tiri. Questo perché comunque aprendo il campo, tirando da 3 e segnando, perché non abbiamo mai tirato con percentuali del genere, loro sono stati costretti a fare comunque un passo verso il perimetro e a lasciarci qualche penetrazione in più. Inoltre James poi è entrato anche nella sua modalità datemi il mismatch che voglio e faccio quello che voglio.
Io volevo fare una domanda a Nello, perché nella preview, sia nel podcast che nella preview scritta, abbiamo discusso tanto su quale sarebbe stata la strategia difensiva. Sento dei rumori di sottofondo.
Mi è partito un video dalle statistiche, perdonatemi.
Della strategia difensiva, quale sarebbe stata la strategia difensiva degli Heat contro i Lakers? Si è parlato tanto della zona, si è parlato tanto degli accoppiamenti single coverage. Ecco, volevo chiedere a Nello quale scelte ha fatto Spoelstra, in particolare su LeBron ed Anthony Davis quando attaccavano in isolamento o dal mid post.
Allora, io la vedo un po' così, magari dico una cagata, però il discorso della zona, secondo me Spoelstra ha capito che quel tipo di difesa che è stata così efficace contro squadre molto piccole e senza un cervello come quello di LeBron James non può essere così efficace a lunga gittata contro i Lakers. In più la nostra serata al tiro gli ha comunque lo ha costretto a fare delle scelte, e secondo me Spoelstra voleva andare di zona e voleva, pensava di riuscire a tenere Davis e LeBron in posto col single coverage. Invece poi oggi leggevo una statistica che praticamente i Lakers hanno fatto canestro in tutte le singole azioni in post in cui LeBron e Davis, diciamo in post di LeBron e Davis, in cui non hanno portato il raddoppio, tutte le azioni. Quindi anche il discorso della capacità, perché Adebayo è buono, perché Butler, Crowder e Iguodala sono buoni, di avere single coverage contro le nostre due star gli è venuta meno. Quindi poi lui alla fine ha dovuto fare delle scelte. In primis ha scelto di cambiare sul pick and roll di LeBron, e ha fatto un errore, perché concedere un mismatch a LeBron è una roba che non credo sia molto intelligente. Ma in generale io credo che il suo game plan sia stato sostanzialmente crescato dal fatto che i nostri hanno fatto messo da tre punti in primis, e poi in seconda battuta che non è riuscito a contenere quel post come si aspettava di contenere, quindi ha dovuto fare delle altre scelte improvvisate, perché cambiare su pick and roll di LeBron, ma tra l'altro senza neanche provare a passare qualche volta, cioè io avrei preferito che LeBron mi faceva la faccia così da tre punti e sarei passato sotto tutta la vita. Invece lui ha deciso di accettare questo cambio, ha permesso a LeBron prima di caricare Adebayo di falli e poi di seviziare Herro, Robinson e gli altri a turno. Secondo me
i piani di Spoelstra, secondo me, sono stati totalmente distrutti da quello stint di cui abbiamo parlato prima alla fine del primo quarto, perché se vi ricordate anche in regular season, che era all'inizio della stagione, lui aveva adottato la zona appena uscito LeBron in quella partita e i Lakers sono andati in sofferenza. Questa volta probabilmente Vogel se l'aspettava, e anche con un tra virgolette pizzico di fortuna i tiratori dei Lakers hanno iniziato subito a riscaldarsi, con KCP che ha messo due triple importanti, Caruso ha segnato un altro canestro da tre, Rondo e Davis pure. A quel punto, quando i nostri role player sono diventati caldi, tutto il piano di Spoelstra, sia la zona che i raddoppi contro LeBron e Davis, sono andati in fumo. E aggiungo un'ultima cosa: LeBron e Davis sono stati estremamente maturi a non forzare alcuna scelta, perché magari poteva capitare di forzare comunque un tiro contro il raddoppio, invece loro sono stati bravi a scaricare la palla al momento giusto, con grande tempismo, e da LeBron magari ce lo aspettiamo, da Davis un po' meno, e in questi playoff ha dimostrato una grande maturità, una grande crescita da questo punto di vista.
Guarda, io sono stato quello che ha detto più volte questa cosa su Davis, l'ho detta in continuazione, che Davis per fare l'ultimo salto di qualità doveva diventare uno studente del gioco. E il paradosso di questa bolla è che secondo me ha cominciato a guardare i film delle partite, i video delle partite, probabilmente con LeBron, perché certe letture che si sono viste, se non mi sbaglio ha fatto 5 assist a fine partita,
sì, e 4 nel parziale del secondo quarto,
esatto, perché praticamente ha fatto uscire la palla in un modo clamoroso. Cioè, nel senso, io non ho mai dubitato della capacità di Davis di passare la palla, ma dubitavo della sua abilità nel leggere il momento in cui far uscire quella palla. E il modo in cui ha fatto uscire la palla nel parziale di cui parlava Filippo è il modo di uno che sa come gli hit gli avrebbero portato il raddoppio, sa esattamente sia quando che da dove. E quindi, tra virgolette, mea culpa su Davis, che ha dimostrato, cioè, se Davis comincia a far uscire la palla così, diventa un rebus irrisolvibile per tutti, specialmente per questi hit, diciamo, parlando della contemporaneità.
Allora, alla luce di questi pensieri, di queste considerazioni, vi giro la prima domanda che ci arriva dagli ascoltatori: cosa cambierà Miami in difesa dopo gara 1?
Ma secondo me la farà la zona di più, in primis, e poi proverà a passare sotto sui pick and roll di LeBron.
Questo sicuro, e poi aggiungo che sicuramente Spoelstra, come avevamo detto anche nel podcast, preferisce avere Adebayo in aiuto. Però sinceramente io non credo che si possa permettere per una serie intera, sempre se sta bene Adebayo, poi parleremo anche di questo dopo, non si possa permettere tutta la serie Crowder su Davis. Io mi aspettavo più un Crowder su LeBron, cosa che non è stata, e Davis, cioè, ha avuto vita troppo facile, perché non sono solo i 34 punti, mi sembra che ha messo, ma sono come sono arrivati questi punti, cioè sono stati facili, ha dovuto lavorare su giusto 3-4 canestri, per il resto sono stati o tiri liberi o schiacciate in taglio o putback. Veramente Miami ha dato pochissimo fastidio a Davis, e quindi se sta bene io mi aspetto che, oltre agli elementi che ha sottolineato Nello, cioè di passare di più sopra i blocchi, di, quindi di cambiare meno e di giocare di più a zona, mi aspetto anche che in single coverage ci vada Adebayo su Davis, che quantomeno dal punto di vista della lunghezza delle braccia e della potenza lo può un minimo impensierire.
Sì, però sì, la vedo come te, però una cosa che secondo me Spoelstra sa è che se poi Davis lo comincia a portare un po' a spasso per il campo, cioè Adebayo lo può tenere in single coverage praticamente sia in post che quando mette la palla per terra, ma se Davis comincia a stazionare un po' più fuori e apre l'area a LeBron, poi sono cazzi amari, perché poi LeBron gli va al ferro in continuazione.
La coperta è corta sicuramente.
Lo so, però secondo me è una roba che hanno detto molti analisti, è che alla fine non puoi pensare di giocare contro LeBron e Davis con un solo giocatore che in qualche modo può fare l'in protection. Questo è un equivoco che molte delle squadre NBA sono portate dietro. E voglio dire, per permetterti di giocare così devi essere i Warriors, devi fare quel lavoro là in attacco, devi essere efficace come sono efficaci loro sulle rotazioni, ma questi Heat, per quanto buoni, hanno bisogno di qualcosa in più in termini di difesa. Io forse una cosa di che mi aspetto è che potrebbero esserci dei minuti di Olynyk e Adebayo.
Sì, questo sicuramente pure.
Perché comunque Olynyk, per quanto sia una capra, se deve tirare una mazzata ad uno che va a canestro gliela tira.
Speriamo di no, perché ho paura di lui particolarmente.
Lo so Filippo, però secondo me, cioè, è l'unico giocatore che ha che può buttare in campo per dare una mano, secondo me.
Sì, poi magari vedrà più il campo Derrick Jones. Se giocheranno la zona, soprattutto Jones vedrà più spesso il campo.
Con la zona sì, perché Jones ha giocato solo con la zona in pratica, ce lo diceva anche Ciombe l'altra volta.
Sì, no? Sì, ma non sono convinto che in attacco possa dare un contributo. Poi dopo questa frase ne metterà 40, però almeno...
No, ma sicuro non può dare un contributo, pure lui è una capra, anche perché poi soprattutto magari possiamo introdurre anche il discorso infortuni, ma gli Heat senza Dragic in termini di costruzione fanno grossa difficoltà, perché comunque
prima di parlare degli infortuni, che comunque guarda, è un argomento chiave della serie, vi voglio fare un breve commento sul secondo migliore in campo, secondo me, a parte Davis, che è stato mostruoso.
Ciao,
che è Danny Green. che è Danny Green, che ha fatto una partita difensivamente spettacolare. All'inizio pure lui, come tutti gli altri, ha un po' sofferto. Io ho sempre l'impressione che lui i primi minuti fatichi un po' a carburare. Si è perso un po' Dragic, si è anche un po' sui blocchi, è stato un po' in ritardo. Ma dopo quei primi 4-5 minuti è stato strepitoso. Ha piazzato 3 stoppate, 2 rubate, 4 deflection e ben 13 tiri contestati. Che per una guardia è qualcosa di allucinante. Davis ne ha contestati 18 comunque. Per farvi capire che razza di partita difensiva ha fatto, ma 13 tiri contestati in 28 minuti per Green sono tantissimi. Poi ha messo anche 2-3 triple pesanti, e a me sembra che comunque, al di là di tutto, al di là del fatto che sicuramente non è in grande forma ed è in evidente declino, il suo tiro va e viene, poi anche ieri nel secondo tempo poi si è raffreddato, ma al di là di tutto io penso che la sua presenza fisica e mentale di esperienza sia davvero importante in questa squadra. Non so che ne pensate voi.
Sicuramente, anche già in gara 5 contro i Nuggets aveva giocato un partitone. E alla fine, secondo me, Green c'ha quelle 5-6 chip da giocare rimaste ai playoff. E io spero che ne abbia ancora un paio per le finals, perché comunque abbiamo bisogno di quello che ci ha dato in termini di presenza a rimbalzo, perché va a rimbalzo, magari non li prende, ma va sempre a rimbalzo, e questa è una cosa importante. In termini di, anche lui è stato utilizzato per allungare un po' con la difesa, l'avevamo previsto, cioè, i Lakers in alcuni momenti, non moltissimi, ma in alcuni momenti si sono allungati. E poi secondo me c'è, cioè, la sua capacità comunque di avere, lo diciamo l'altra volta, gravity, perché è Danny Green e perché si è fatto sfracelli alle finals con gli Spurs, eccetera eccetera, impedisce alle squadre avversarie di sedersi troppo in termini di rotazioni, soprattutto quando ci sono queste difese miste zona e cose di questo tipo. In generale ci sarebbe da fare un plauso a tutti i role player, cioè anche quel maledetto di Kuzma, nonostante abbia fatto una sera, ha avuto una serataccia al tiro, però io difensivamente non c'ho niente da dirgli. Oltretutto ha preso pure 8 rimbalzi, che è una roba che per lui è fantascienza.
Non lo diciamo, che l'altra volta si è detto non bisogna fargli complimenti, facciamogli alla fine.
No, Fili, che complimenti, quello è sempre un maledetto, non è che, cioè, che se ne deve sempre andare a fare in culo, però secondo me, poi ha fatto anche 2-3 possessi difensivi su Butler appena entrato, discreti. Cioè, alla fine, se lui capisce che deve muovere i piedi per iniziare a fare qualsiasi cosa, poi ci sta, voglio dire. Poi lascia perdere che ha tirato di merda. Fortunatamente ieri sera abbiamo trovato Caruso, che ha fatto benissimo in attacco. Abbiamo trovato punti anche da gente che, voglio dire, non ce l'aspettavamo.
Hanno contribuito tutti, veramente tutti. Sì, sono, a proposito di Kuzma, io sono veramente sorpreso di come lui riesca a muovere meglio i piedi quando giochi in isolamento contro questi giocatori come possono essere Butler, McCollum, persino Harden, che per un difensore che comunque non è eccelso, o quantomeno non era, era di basso livello fino a qualche mese fa, tenere così quando ti punta un all-star di questo tipo onestamente è impressionante. Ora non stiamo qui a dire ovviamente che Kuzma sia uno stopper o altro, però sinceramente fa quasi impressione vedere come riesca a muovere bene i piedi contro questo tipo di avversari.
Secondo me è un problema di fatto che lui, essendo mediamente stupido, se deve difendere in single coverage non deve pensare a dove deve portare l'avversario per l'aiuto, da
difesa
dove
da
arriva.
Campetto, dici?
Eh sì, perché lui non pensa più a niente. Lui pensa, guarda la palla, non guarda... C'ha questa cosa che secondo me è importante, che capisce che in single coverage se non muove i piedi è morto. E seconda cosa, guarda solo la palla e non guarda mai l'avversario, quindi cerca sempre di mettersi davanti alla palla, difende flat. Se ci fate caso, lui difende solo e unicamente flat, non porta mai l'avversario da un lato piuttosto che l'altro, cerca solo e unicamente di fermare la palla. Che poi contro giocatori così forti come Butler o Harden è pure una strategia che da un lato c'ha senso, perché tanto, voglio dire, che a Butler lo porti sulla mano sinistra non gli è cambiato un cazzo. Certo, sarebbe meglio che lo portassimo contro gli aiuti, però tanto lui non ci arriva a fare queste cose. Quindi secondo me è che lui è in una situazione dal punto di vista strutturale più semplice e riesce a fare delle cose un pelo più strutturate, mettiamola così, in difesa. Quindi c'è da dire che magari ci desse sempre, facesse 1-7 tutta la vita, ma che difendesse così, poi voglio dire, c'è una cosa giusta, voglio dire.
Allora, chiudiamo, andiamo verso la fine rispondendo alle domande che ci hanno fatto.
Ah, esatto, le domande.
Il nostro Luca ci chiede della difesa dei Lakers su Duncan Robinson, che è praticamente stato inesistente. Io dico solo questo, avevo notato prima della serie che i Lakers sono una delle migliori squadre dell'NBA a difendere gli end-off. E chiaramente questa caratteristica contro una squadra come gli Heat aiuta parecchio e si è visto anche ieri sera.
Robinson ha fatto una partitaccia e secondo me allora Robinson è un giocatore che probabilmente fra qualche anno diventerà un po' alla Reddick, no? Che ovviamente lui secondo me è ispiratissimo a Gigi Reddick. Lui tra l'altro, guardando la serie contro Boston, aveva fatto delle cosine sull'uscita dei blocchi senza tirare direttamente, mettendo la palla per terra e facendola riuscire, che mi erano sembrate positive. Invece lui l'ho visto un po' spaventato, perché comunque i Lakers fisicamente secondo me fanno impressione quando ti vengono contro, E tutte quelle dinamiche alternative che era riuscito a creare contro Boston, variando un po' questo gioco, non sono venute fuori. Adesso non ricordo come sono state le rotazioni in single coverage, però in realtà poi contro Robinson hanno senso fino a un certo punto. Una cosa che abbiamo fatto bene, secondo me, è che su tutti i tagli lontani dalla palla, il difensore del bloccante più in alto ha sempre fatto un passo per accompagnarlo verso l'uscita, impedendogli di ricevere per poter fare anche curl, diciamo così. Questa cosa qua è stata importante perché gli ha tolto, come ho detto prima, un'opzione. Poi, secondo me, ragazzi, c'è Duncan Robinson, il ragazzino, tra virgolette, queste sono le NBA Finals. Ci vogliono le palle d'acciaio, come si suol dire.
Il primo impatto non è stato carino, diciamo, però la serie è lunga, infatti dobbiamo stare parecchi attenti perché
è lunghissima, non è lunga.
C'ha in canna lui e Hero, c'hanno in canna quella partita in cui mettono magari 5-6 canestri da 3 e ci fanno male. Non vogliamo fare i gufi, però cioè, sappiamo che nonostante tutto successo, questa serie ha tantissime insidie, soprattutto con un allenatore come Spoelstra, che è un vecchio colpone, e dei giocatori intelligenti e di carattere come quelli degli Heat. Comunque, altra domanda che ci viene dal boss Odino: che ne pensate della difesa su Adebayo e del modo in cui l'abbiamo invitato a produrre piuttosto che assistere? Perché l'abbiamo detto anche nella preview, l'attacco degli Heat è predicato per l'appunto sugli end-off, con Adebayo che è bravo a pescare sia i tagli che i giocatori che escono magari dai blocchi.
L'ho detto prima, secondo me la scelta delle distanze da tenere con Adebayo è stata corretta. Gli abbiamo tolto la possibilità. In primis c'è da dire una roba: che Adebayo ha fatto bello e cattivo tempo vicino al ferro contro Theis, contro Brook Lopez, contro gente che non sono Davis, Howard, LeBron. Cioè, si è trovato comunque una front line davanti che gli ha impedito anche di pensare di poter attaccare il ferro. Per quanto riguarda il discorso di costruire per i compagni, come ha detto bene Giuseppe, Adebayo è molto bravo a costruire in situazioni di end-off. Se ricordate all'inizio quando loro ci stavano cavalcando bene, ha fatto una finta di end-off ed è andato dentro ad una velocità spaziale, e quello è il tipo di situazioni che siamo stati bravi a togliergli. Cioè lo abbiamo costretto ad avere una sola scelta, che era quella del quel tiretto da 5 metri, perché le braccia lunghe di Davis gli impedivano, secondo me, di vedere quello che gli succedeva intorno. Poi magari, non lo so, ci sono state tante altre cose, perché se si parla di difesa su quelle che erano le situazioni in cui Adebayo costruisce, secondo me la difesa degli altri che si muovono intorno ad Adebayo è stata forse più importante della difesa su Adebayo stesso. Perché è vero che Adebayo costruisce, ma è anche vero che Duncan Robinson di solito esce da solo da quei blocchi, e invece contro i Lakers non è uscito mai da solo. Tyler Herro uguale, dopo gli end-off non ha mai visto il ferro, non ha mai potuto vedere il canestro in maniera pulita, un po' perché abbiamo fatto hard edging, un po', cioè tutte queste situazioni sono state importanti. La difesa su Adebayo in sé è stata strutturata bene, cercando di togliergli tutto tranne la possibilità di avere un tiretto da 5 metri. Ma secondo me la cosa fondamentale è stata che Adebayo non ha mai visto un compagno a cui passare un pallone per essere efficace.
Ma c'è anche da dire che comunque, però stavo guardando un po' di statistiche, e rispetto al solito ha diminuito drasticamente i tocchi e anche i passaggi. Quindi l'abbiamo proprio isolato e gli abbiamo detto: bene, quello è il canestro, questa è la distanza da cui devi tirare, provaci. E non è andata. Poi c'è stato anche l'infortunio di mezzo che l'ha tolto di partita prima del dovuto, però secondo me siamo stati proprio bravi a limitarlo proprio nel vedere anche i compagni e nel modo in cui gli arrivava la palla. Quindi speriamo che si replichi.
Posso dire un'altra cosa che magari sarà impopolare? Cioè, Adebayo è un giocatore che ha fatto una stagione incredibile, però non è che poteva diventare Karim Abdul-Jabbar tutto d'un tratto. Cioè, secondo me conta che nell'est si è trovato davanti giocatori che non erano challenging come possono essere Howard e Davis.
Sì, ma è stata chiara la differenza fisica che ha patito Adebayo, cioè trovarsi di fronte Theis, Brook Lopez e tutti gli altri lunghi che ha avuto fin qui, cioè non è la stessa cosa, esatto. Non è assolutamente la stessa cosa. Comunque ora c'è l'argomento comunque chiave, o quantomeno uno degli argomenti chiave di questa serie, sono diventati purtroppo gli infortuni, perché sia Dragic, che è uscito tra l'altro, non è più rientrato nel secondo tempo, sia Adebayo che Butler hanno patito degli infortuni più o meno gravi. Butler ha già detto che ci sarà in gara 2, ha subito tra l'altro una brutta scavigliata che poi si è pure riaggravata tra virgolette nel quarto periodo quando è rientrato, perché ci è ricaduto sopra, ma comunque giocherà. E invece è più delicata la situazione di Dragic e di Adebayo. Volevo chiedere a Filippo come stanno, quali potrebbero essere i tempi di recupero, insomma qual è la loro situazione.
Allora, parto da Adebayo perché è il caso un po' più particolare, diciamo, perché secondo anche diversi insider e diversi medici, gli Heat non hanno detto la verità sul primo infortunio, ovvero che quello patito contro Boston non era un infortunio al polso, ma riguardava molto probabilmente o la spalla o il gomito.
E il fatto che non abbiano detto la verità non mi stupisce per niente, diciamo.
Anche perché è stata confermata questa notte dicendo che aveva un problema al collo, quindi non si sa se è spalla, gomito o collo. Fatto sta che lui ha detto che vorrebbe giocare. Gli Heat l'hanno messo in dubbio e stanno, secondo me, stanno aspettando la risonanza magnetica, perché questa notte gli hanno fatto i raggi, ma con i raggi non vedono quello che dovrebbero. Quindi secondo me stanno aspettando la risonanza per dare anche una risposta definitiva se giocare o meno, o quanto è grave l'infortunio. Fatto sta che, come l'ho visto uscire dal campo, aveva la spalla, che cioè il braccio sinistro, che non lo muoveva completamente e lo quasi lo tratteneva perché non gli cadesse a momenti. È stata un'immagine abbastanza forte, quindi credo che l'infortunio è serio e si prenderanno fino all'ultimo minuto per scegliere se rischiarlo o meno in queste finals. Su Dragic c'è da fare un discorso leggermente più ampio, perché questo problema non arriva da ora. Cioè, se arrivi in una gara che per fare un'accelerazione ti blocchi completamente e 2 ore dopo dicono che hai la fascite plantare, il problema parte molto da lontano. E infatti sono andato a controllare gli infortuni che ho avuto quest'anno, e a marzo ho avuto un problema al polpaccio sinistro. Agosto ho avuto 2 non gravissimi infortuni, ma 2 problemi alla caviglia sinistra. E questo ha portato al susseguirsi di appoggio non perfetto del piede, che hanno portato all'infiammazione del legamento arcuato, che è il legamento che collega il calcagno alle dita dei piedi fondamentalmente, che poi provoca la fascite plantare. I tempi di recupero. Allora, su Adebayo sono un po' un'incognita, perché non sappiamo la verità. Su Dragic bisogna prima chiedersi se hanno fatto un'infiltrazione di già, perché se l'hanno fatta vuol dire che non ritornerà mai in questa serie. Se non l'hanno fatta, possono rischiarla, ma andrebbero a correre un pericolo veramente grande, perché Dragic si avvia comunque all'ultimo contratto della carriera, a 35 anni quasi, e non credo lo vadano a rischiare. Nonostante siano le NBA Finals, nonostante sia un anno particolare, secondo me non metteranno a rischio la fine della sua carriera, perché comunque, ok, la fascite implantare si può curare in 4-6 settimane, 8 settimane, non c'è un tempo di recupero fisso, dipende da quanto è grave e quanto in tempo è stato fermato. Se lui si è fermato in campo vuol dire che era già oltre il limite e il suo stop rischia di essere abbastanza lungo. Ovviamente corro il pericolo di essere smentito presto vedendolo in gara 2.
È difficile, cioè nel senso potrebbero anche rischiarli, perché siamo comunque alle finals, però io penso che alla fine Adebayo giocherà, Dragic è difficile vederli in campo. Ricordiamo che li hanno considerati come in dubbio, c'è stata la comunicazione questa sera degli Heat, che vuol dire tutto e niente, chiaramente può essere anche pretattica, perché non ha senso per loro dire già oggi che sono out, dando così un vantaggio a Vogel. Vedremo domani se saranno in campo. Direi che però poi l'ultima domanda ci arrivava da Paolo. Aspetta che rispondo, esatto, velocemente a Paolo, che ci chiedeva se non dovesse giocare Dragic chi andrà in quintetto. Io penso che andrà a Nan, potrebbe tentare anche la carta Hero, ma secondo me Spurs cerca un giocatore in grado di giocare il pick and roll, e Nan, se è in forma, se è in qualche modo hot, può dare qualcosa agli Heat. Chiaramente non sarà mai Dragic, che era la vera arma offensiva in più di questa squadra.
E poi ricordiamoci che comunque a inizio bolla e durante tutto l'anno Nan era il titolare e Dragic era il sesto uomo, quindi diciamo anche più affinità con il quintetto rispetto a un Irro che viene buttato così nel mezzo dal primo minuto.
Sì. Bene, direi che va bene così per oggi. Saluto Nello.
Ciao a tutti, preparatevi per gara 2.
Ciao Pugna. Eh
Ciao a tutti.
sì, prepariamoci per gara 2 perché sarà una gara tostissima, perché magari noi potremmo arrivare leggermente rilassati e loro invece abbastanza incazzati perché troppe persone li stanno già andando fuori dalla serie. Ciao a tutti da Giuseppe e ci risentiamo sabato sperando di poter essere in live. Ciao a tutti.
Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.